Festival d'autore, quando gli scrittori raccontano e si raccontano. L'edizione 2019 di Chiasso Letteraria ha ospitato un grande nome della narrativa italiana, Ermanno Cavazzoni. Docente di poetica e retorica all'Università di Bologna, Cavazzoni è autore di numerosi libri di narrativa. Dal suo Il poema dei lunatici ha tratto con Federico Fellini la sceneggiatura per il film La voce della luna. Il suo ultimo romanzo, La galassia dei dementi, è ambientato nel futuro, in un mondo distrutto da un'invasione aliena. Qui sentiamo Ermanno Cavazzoni, intervistato da Alessandro Zanoli.
Buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Se ci concentrassimo solo su questo libro, l'ultimo di Ermanno Cavazzoni, sono 635 pagine, ci vediamo poi domani mattina. Invece abbiamo cercato di fare una cosa che permetta a tutti noi di conoscere uno scrittore italiano molto importante per il suo lavoro di scrittura, naturalmente, ma anche per il suo ruolo fondamentale di animatore culturale, che secondo me va riconosciuto, che ha dato una svolta molto interessante, molto originale alla letteratura italiana, lui insieme a un gruppo di scrittori che fanno capo all'area emiliana. Questo lo dico con un po' anche di fierezza, perché io sono emiliano di origine, e mi chiedevo se è casuale il fatto che siate tu, Benati, Celati, Nori, Cornia, che siate tutti emiliani, ha qualche particolare significato?
Ma credo che significhi che siamo emiliani.
Ecco.
E siamo anche comodi come distanza. E poi che abbiamo una stessa parlata. Come sapete, in Italia, ma in Svizzera ancora di più, ci sono tante parlate, non solo dialetti. E le parlate comportano anche i pensieri. C'era un mio professore di filosofia che diceva: ma ti immagini Kant tradotto in spagnolo? Però lui pensava che lo spagnolo fosse solo, era un gran professore, Enzo Melandri, che ricordo con grande ammirazione, pensavo che lo spagnolo fosse adatto più a questo e che Kant non fosse adatto a quella lingua. Ovviamente è un paradosso. Però in Italia, se ci pensate, ci sono le scritture del sud Italia, sono tendenzialmente drammatiche, quelle della Toscana, ad esempio la Toscana, dove ogni città litiga con la città vicina. Io credevo che fossero leggende o cose rimaste al tempo di Dante Alighieri, invece tuttora è così. E la scrittura toscana, spesso, se qualcuno ha letto Tozzi, questo straordinario autore dell'inizio Novecento, sembra che scriva coi gomiti, dando delle gomitate a chi gli sta di fianco, proprio, e c'è uno spirito proprio fatto così. L'emiliano ha un'altra tradizione, parlo dell'emiliano comprendendo anche forse l'area del Po, del sud Veneto, questi, che sono, è un modo di parlare differente che implica anche un certo stile, fine del primo discorso.
No, questo è molto importante, perché questi autori del gruppo che vi dicevo, che in qualche modo comunque si rifanno all'esperienza di Zavattini, vengono un po' da un filo che è cominciato con quella...
Sì, Zavattini ha scritto dei bei libricini, ha scritto tante cose in dialetto, ha fatto film veramente straordinari, Miracolo a Milano, cioè tante sceneggiature, ma anche da altri autori che sono emiliani d'origine, Malerba, Luigi Malerba, autore straordinario che è di Parma originario e ha sempre conservato l'accento suo, anche se ha abitato a Roma quasi tutta la vita, e dà uno spirito, una comicità, una cosa molto che sento, lo sento fratello, ci siamo conosciuti, lui è di un'altra generazione, ma lo sentivo molto vicino, e così tutta la tradizione emiliana, vabbè, fine del discorso.
Quello che volevo dire era che nella loro modalità di scrittura, nel loro stile, si sente molto forte un tentativo di portare la lingua parlata, la lingua popolare, all'interno della pagina e farlo diventare un documento letterario, che è uno sforzo, credo, anche abbastanza difficile. Qualcuno di voi registra i testi della lingua parlata e poi li trascrive, no? Comunque è un modo che a me piace molto, tra l'altro, perché ricorda come parlavano i miei nonni. Adesso a voi sembrerà una cosa un po' strana, ma effettivamente c'è un intercalare che è tipico dell'emiliano che parla italiano e inserisce delle frasi con delle parole che in italiano non vogliono dire esattamente la stessa cosa, una cosa che noi conosciamo bene col ticinese. Anche nell'emiliano ci sono degli elementi della sintassi che sono un po' diversi. Questo rende le pagine del gruppo di scrittori, ma secondo me in particolare quelle di Cavazzoni, veramente strane, godibili, piacevoli, però che creano anche un po' di straniamento in certi momenti, perché usa una lingua parlata, popolare, quotidiana, per descrivere situazioni, mondi, esperienze che sono un po' fuori dalla norma, sono un po' straordinarie. Questo crea uno straniamento che nella lettura dà una sorta di vertigine che io trovo veramente molto piacevole. Un autore di questo tipo è, non so se sei d'accordo, Maurizio Salabelle. E voi venite un po' da quel tentativo di stravolgere la lingua letteraria.
Sì, Maurizio Salabelle tra l'altro è stato pubblicato da Casa Grande, che è un editore ticinese.
Professor Atomi, no? Aveva scritto lui.
Sì, Professor Atomi, sono bellissimi i suoi libri. Lui abitava a Pistoia, purtroppo è morto giovane di tumore un po' di anni fa. Abitava a Pistoia, ma era di famiglia sarda e veniva spesso in Emilia. Ecco, di lui la mia tesi della regionalità della parlata un po' crolla. Non tutte le tesi sono perfette, mi scuso. Però era, va bene, passiamo oltre.
Questo desiderio di fare entrare la parlata comune e farlo diventare letteratura è un tipico,
sì,
del vostro modo di esprimere,
questa
tuo
è,
in particolare.
È un'illusione. No, è vero quello che dici, ma c'è qualcosa di illusorio. Se mai vi è capitato di, quando uno trascrive al computer un testo orale, senza volere lo corregge, lo mette leggermente a posto sintatticamente, se avete mai fatto questa esperienza viene così, perché quando uno parla, se uno riportasse esattamente, fedelissimamente la parlata, uno sembra un po' demente, perché spesso ci sono degli incisi che vanno via, il tono aiuta molto a tenere insieme il senso della frase, tutti i fenomeni che un linguista conosce benissimo. C'è un modo di tenere insieme la frase nell'orale che non può essere trascritta, però c'è un modo di scrivere che sembra orale, che sembra parlato, e questo è un po' quello che abbiamo cercato di fare, cioè, lo dico in altri termini, c'è generalmente un abbassamento della lingua. Per abbassamento intendo una scelta, vale anche per questi miei amici che Alessandro ha citato, dell'area emiliana. Ci sono lessici alti, ci sono libri, mi capita di leggerli, romanzi che escono adesso, li apro in libreria, leggo una frase e dico, qua siamo in un romanzo, perché la parlata è da romanzo. Faccio l'esempio, entrò, mi guardò. Beh, dalle nostre parti il passato remoto c'è solo nel romanzo, e così come tantissime altre forme sono solo scritte da romanzo. Ecco, da queste io ho altri, sull'esempio di Celati, ma fa così anche Malerba, così forse perché apparteniamo al nord, a una parte di Nord Italia che non usa il passato remoto, che ha, per noi ha un forte senso da parola scritta. Noi abbiamo sempre preso in giro Alberto Moravia, perché in un suo romanzo, non mi ricordo quale, inizia con «entrò Carla». E uno dice «mamma mia», perché se uno dice «entrò Carla» vuol dire che sta per succedere chissà che cosa. E se c'è una donna che entra in casa mi verrebbe da dire «beh, a un certo punto Carla si è fatta vedere e poi è entrata». Sì. E questo è tutto un modo di abbassare la lingua e renderla più familiare. Su questo ci intendiamo con questo giro di amici, ecco. E io lo sento più vicino, ed è più vicino poi al comico, perché è più facile fare della leggera comicità con questa lingua che piuttosto che...
Il comico è un tema molto importante nella letteratura di Cavazzoni e pensavo di arrivarci dopo. Abbiamo trascurato di parlare un po' brevemente della sua carriera di scrittore. Io vorrei non farlo, però vorrei ricordare alcuni momenti che mi riguardano rispetto a Cavazzoni e di cui abbiamo parlato prima durante il pranzo. Io la prima cosa in assoluto che ho sentito di Cavazzoni era nell'89. Questo è un articolo di Panorama dell'89, un suo articolo dove lui raccontava l'esperienza condivisa con Federico Fellini, perché il suo libro, Il poema dei lunatici, era stato letto da Fellini e Fellini l'aveva preso come ispirazione per quello che poi sarebbe stato il suo ultimo film, che si chiama La voce della luna. E questa è stata la prima volta in cui ho sentito parlare Cavazzoni. Questo articolo scritto da lui è veramente molto bello. Volevo chiedere a Cavazzoni di parlarci brevemente di questa cosa, perché nella tua carriera è stata molto importante, immagino.
Ah sì, sì, aver conosciuto Fellini è stato bellissimo, una bellissima epoca, è stata l'ultima epoca, gli ultimi anni della sua vita. Era una persona però ancora vitalissima. Mi viene sempre da dire la vera università che ho fatto, dove ho imparato, e sono stati questi anni con Fellini. Lui, raccontavo prima, aveva visto una mia foto su un giornale per questo primo libro che è uscito e mi ha telefonato alle 7 del mattino, senza che mai ci fossimo conosciuti, ovviamente sentire dire pronto sono... Anzi, lui usava questa vocina, pronto, questa vocina, e lo sapete perché la usava? Per non far la parte del regista romano. I registi romani sono quelli quella voce bassa così. Il romano parla sempre così e si dà più autorità in questa maniera. E Fellini non aveva mai preso l'accento romano. Lui era originario della Romagna, di Rimini. Non è che parlasse romagnolo, però lontanamente del nord Italia si sentiva, e aveva una vocina che era quasi il contrario. Parlava pronto, Ermanno Cavazzoni, così, e io credevo fosse uno scherzo, perché non è come se no, sono Alberto Einstein. Vabbè, lì ci sarebbero questioni dell'aldilà che non... Però dopo un po' che parlava ho capito che uno scherzo non poteva essere, siamo proprio diventati amici, ci siamo visti, frequentati, aveva una bellissima mente, come dire, fantastica ma anche realistica, le cose erano non era uno che poeticizzava la vita. Poi ci siamo frequentati per un po' perché era incerto se fare il film, perché diceva che faceva fatica a trovare i soldi, perché c'era la fama che i suoi film fossero molto costosi. Poi mi ha spiegato, ma così è, che grazie al suo nome tutti ci guadagnavano sopra. Ad esempio questo film, ma lo posso dire visto che siamo in Svizzera, era in coproduzione con la RAI. Metà doveva essere pagato dalla RAI e metà doveva essere pagato dai Cecchi Gori, questi grossi imprenditori e produttori cinematografici, i quali, dovendo avere la stessa cifra, facevano lievitare i costi. Perché più il film costava, più la RAI gli dava soldi. Era molto semplice. Quindi alla fine il film è costato parecchio e credo che Cecchi Gori ci abbia guadagnato parecchio.
Parecchio, immagino. Sì,
poi
sì,
credo sia finito in prigione, ma questo è un altro capitolo
indipendentemente
successivo.
Indipendentemente da Fellini, forse.
Sì, questo indipendentemente
però
da Fellini.
Fellini, il tuo rapporto con Fellini, scusa se ti interrompo, è stato importante anche però per un'altra cosa, perché tu sei stato il primo a pubblicare il suo Mastorna, cioè il film mai fatto di Fellini. Fellini aveva questo film che nella sua biografia era una sorta di spauracchio, anche perché gli aveva procurato delle sfortune, delle brutte esperienze, e lui quindi l'aveva tenuto da parte, aveva tentato di cominciarlo con Mastroianni, vero? E poi si era arenato il progetto, però tu l'hai pubblicato. E com'è stato possibile questo? Cosa è successo?
Beh, questo era un film degli anni del 60, quando già aveva già vinto l'Oscar, aveva già scritto tutta la sceneggiatura, quella che appunto abbiamo pubblicato, è intitolato Il viaggio di G, che dovrebbe essere Giuseppe, di G. Mastorna, che era il nome del personaggio. ovviamente il nome Mastorna in dialetto romagnolo, il suo vuol dire ma si torna, dall'aldilà, sarebbe Mastorna, perché il film raccontava di un violoncellista su un aereo che doveva essere Mastroianni, a metà della vita, nel colmo della carriera, che su un aereo incontra una tempesta e si schianta contro le montagne. Dopodiché l'aereo, dal punto di vista di Mastorna, atterra nella piazza di Colonia, Köln, cosa strana, e senza saperlo il personaggio si trova nell'aldilà. Ma la questione bella è che l'aldilà è uguale all'aldiquà, solo che si trova sperduto, è un aldilà che è uguale all'aldiquà ma non sa più qual è la strada per tornare, eccetera eccetera, e racconta tutta la vicenda che non sto a raccontare. Ovviamente, essendo una storia dell'aldilà, il produttore doveva essere De Laurentiis, napoletano, e come sapete i napoletani parlare di morte esattamente fanno così, e quindi il film De Laurentiis trovava sempre delle scuse, ma non vorresti fare invece, eccetera eccetera. Poi Fellini andava a consultare un mago di Torino, forse qualcuno l'ha sentito, perché era un mago da cui andavano anche Agnelli, andavano delle grandi, perché si chiamava Roll, il mago Roll, il quale gli avrebbe detto, questo me l'ha raccontato Fellini, gli avrebbe detto: se tu fai il film muori. E Fellini gli è venuta una, siccome aveva già però costruito sulla, a sud di Roma, negli studi De Laurentiis, aveva costruito il Duomo di Colonia, in grandezza identico, aveva costruito un DC-8, che è quello che doveva schiantarsi, eccetera, eccetera, e quindi c'erano già state grosse spese, tirarsi indietro dal film non poteva, perché gli è venuto un esaurimento nervoso, eccetera, eccetera, gli hanno sequestrato la casa, adesso non sto a raccontare. Fatto sa che dopo ne ha fatto un altro, adesso non mi ricordo cos'era quello.
Forse.
No. Adesso non me lo ricordo cosa ha fatto, io non c'ero ovviamente, quindi sono cose che racconto perché un po' me le ha raccontate Fellini, un po' se le si sanno, un po' sono anche leggende, intendiamoci, no? Non prendete tutto come oro colato, però una base vera c'è. La sceneggiatura che noi abbiamo pubblicata è meravigliosa, è un romanzo bellissimo, a cui un po' ha collaborato anche Dino Buzzati.
Di penna sua, l'aveva scritta lui, quindi?
Sì, sì, io ho il dattilo scritto originale, che abbiamo tutto scritto in forma cinematografica, l'abbiamo pubblicata non in forma cinematografica, che è su due colonne, come si faceva allora, con tutti i nomi ripetuti, eccetera, eccetera, ma da leggere di seguito, senza cambiare niente, è un romanzo bellissimo e conturbante anche per la soluzione finale, dove arriva poi alla fine il film, vabbè.
Non anticipiamo, sennò facciamo...
No, ma le cose
spoiler,
belle, le cose belle si possono anche raccontare e dire il racconto finale, non sono come i gialli che dopo uno li butta nel cesso. Un bel racconto uno lo legge perché durante la lettura gode del piacere di leggere.
Ermanno Cavazzoni non è soltanto uno scrittore, non è stato soltanto un docente universitario, perché adesso è in pensione, ma pare che lavori più di quando lavorava davvero. È curatore di una collana molto importante per quelli come me e come quelli che sono appassionati alla sua poetica, al suo modo di vedere la letteratura, una collana che si chiama Quod Libet, Compagnia Extra. Ci sono vari volumi che lui ha pubblicato, lui insieme a Jean Talon, ed è probabilmente una collana, una casa editrice che voi conoscete, avete già visto, ma che si distingue per una scelta letteraria direi davvero cavazzoniana, cioè alla ricerca di cose che sono fuori dal gusto, dallo stile, dall'universo di un lettore normale, di quelli che vanno in libreria e comprano i libri che ci sono sui tavoli, ma quelli che vanno e cercano qualcosa di diverso, un'esperienza letteraria, come diceva lui, no? Questo libro che si prende, con cui si ha un rapporto anche violento. Lui pubblica non soltanto però libri di scrittori come Celati, Giovanni Nori, ha pubblicato con voi, Cornia, eccetera, ma anche per esempio Kafka, anche scrittori russi, avete pubblicato Onegin, mi sembra.
Eugenio Onegin di Pushkin.
Cioè, è una scelta di libri per chi apprezza davvero la lettura e nella sua componente, credo, più toccante, più interessante dal punto di vista della qualità. Puoi parlarne un po' di questo?
Sì, e anche per esempio le traduzioni. Le traduzioni spesso, a volte, sono traduzioni particolari. Ad esempio Pushkin, l'Eugenio Onegin, che purtroppo, vabbè, è conosciuto per l'opera di Tchaikovsky probabilmente, ma non è molto letto e conosciuto proprio perché è un romanzo scritto in versi. E tradurre i versi, come tutti sanno, non è facile, perché o vengono tradotti in prosa e li si distrugge. Pensate, mi è capitato di trovare delle traduzioni in spagnolo della Divina Commedia, ma è come se uno, invece che dire nel mezzo del cammin di nostra vita, uno dicesse a metà circa della mia vita mi sono trovato in un bosco, scompare tutto. Invece l'Eugenio Onegin, che è un romanzo, lo dice Pushkin, un romanzo in versi, e in versi rimati circa con lo schema del sonetto, è difficile, e c'è questa traduzione di Logatto, che era un professore che ha fondato gli studi di russo in Italia, in pratica, credo sia morto negli anni 50, adesso non lo so esattamente, con una traduzione meravigliosa, tenendo i versi e le rime, mettendoli in ottave, che è la traduzione italiana, traducendolo in endecasillabi e non in novenari, come ha fatto Giudici. Ma adesso qua entro nelle polemiche letterarie italiane. Giovanni Giudici, poeta meritorio, su cui non ho niente da dire, e che dicono che non sappia il russo, ha però tradotto l'Eugenio Onegin dicendo che era più fedele, perché il verso russo narrativo è di 9 sillabe, e l'ha tradotto in novenari italiani. Però chi ha un po' orecchio per la metrica, il novenario italiano è corto rispetto all'endecasillabo, e quindi salta fuori, secondo me, una traduzione tutta schiacciata, compressa, perché non è il verso narrativo italiano. In russo avrà un'altra sonorità che lo... Adesso mi dispiace dilungarmi su queste cose.
Stiamo parlando della scelta comunque di pubblicare, sì, un testo di grandissima qualità letteraria che apre ai lettori italiani una prospettiva importantissima sulla storia della letteratura, dando anche uno strumento culturale, sì, importante.
Sì, sì.
Un altro nome da fare della vostra collana c'è, per esempio, Perec.
Perec, sì.
Perec è uno scrittore che voi pubblicate e che è uno scrittore a cui tu in qualche modo sei affine anche per la faccenda dell'opificio della letteratura potenziale.
Ulipo.
Cavazzoni ha anche nel suo modo di scrivere a volte la tendenza a scegliere una sfida letteraria, che è quella che hanno questi scrittori francesi, in francese si chiama?
Ulipo.
Ulipo, che
è un de letteratura potenziale. Laboratorio di letteratura potenziale.
Che hanno, come si può dire, sottoposto la letteratura a delle
regole
diverse per vedere cosa ne succedeva. E tu sei uno degli esponenti invece di quelli che hanno tentato,
sì,
in Italia di fare.
Sì,
come funziona? Come va questa?
Beh, in Italia si è formato un gruppo che si chiama Op Lepo, invece che U, scritto O-U, U-Ulipo. Sarebbe ouvroir in francese, in italiano è oplepo perché sarebbe opificio, però è un gruppo un po' troppo imitativo dei francesi, credo. Io apprezzo enormemente Perec, Georges Perec, La vie, mode d'emploi, è un bellissimo libro straordinario. Noi abbiamo tradotto Un homme qui dort, un uomo che dorme, libro anche quello straordinario. In questa collana pubblichiamo classici che non sono particolarmente presenti nelle edizioni italiane. Kafka, ad esempio, abbiamo pubblicato questi quattro racconti, che è una delle pochissimi libri che Kafka in vita ha pubblicato. Sapete, no? Kafka prima di morire aveva detto all'amico Max Brod: brucia tutto. Non poteva bruciare quello che era già stato pubblicato. Questi quattro racconti che ha scritto negli ultimi anni di vita sono quattro racconti straordinari, che sono in genere pubblicate nelle raccolte di racconti. Il più famoso forse è Il digiunatore. E Kafka l'aveva preparato per la stampa, ha corretto le bozze di questo libro e non ha fatto in tempo a vedere il libro. Quindi è uno dei pochissimi libri che lui ha voluto pubblicare. In genere sono quattro racconti messi nella massa dei suoi racconti, sempre dei capolavori, però isolarli e pubblicarli esattamente come ha voluto lui, proprio perché sono connessi l'uno all'altro, secondo me è un piccolo omaggio e un'ubbidienza alla volontà di Kafka. Poi un altro autore russo che abbiamo pubblicato e che purtroppo è pochissimo conosciuto, ma credo in tutta Europa, è questo Saltykov-Shchedrin. Chi è che l'ha letto? Alzi un dito, solo un dito. Nessuno? Saltykov-Shchedrin, I signori di Goloviev. Questo leggetelo, siete fortunatissimi che l'avete ancora da leggere. Lo dico perché in Russia è considerato come Dostoevskij, Tolstoi, tutti grandi, la letteratura russa è una delle più grandi del mondo, 800 e 900. Questo è un autore che non so per quale ragione, forse perché è stato simpatico e viene citato da Stalin. Stalin lo cita perché lui prendeva in giro Saltykov-Shchedrin, la burocrazia, ma è un autore della metà 800, Saltykov-Shchedrin, e allora varie volte ha citato, così mi hanno detto, ha citato Saltykov-Shchedrin perché Stalin faceva sempre la parte di quello che tutti i disastri li faceva chi era sottoposto a lui, e lui invece era il padre della patria. Non so se questo è stato un motivo della non diffusione di questo autore russo, ma se amate, non so, Oblomov, che forse è il più prossimo come parentela letteraria, se amate Oblomov o i russi dell'Ottocento, leggetevi Saltykov-Shchedrin.
Parlando invece del romanzo di Cavazzoni, ci siamo finalmente. La Galassia dei Dementi è il motivo per cui Ermanno Cavazzoni è qui oggi, perché in questo festival dove si parla del futuro, dove si parla del mondo nuovo, e si riflette su quello che potrà essere il mondo nel futuro, come poi noi possiamo inserirci in quel mondo, come possiamo generarlo addirittura, questo libro cadeva a pennello, perché dà del mondo nuovo sicuramente un'immagine, dà del mondo nuovo un'immagine sicuramente originalissima. Allora, si tratta di un libro che possiamo definire di fantascienza, possiamo definirlo un romanzo distopico, sicuro, perché il mondo che preconizza è un mondo allo sfacelo, dove gli uomini hanno una posizione marginalissima, dove gli androidi e i robot hanno preso il dominio della Terra e vanno avanti come dei ruderi autonomamente. È un mondo dove ci sono gli alieni che combinano cose disastrose, però è un mondo dove il discorso della pensione c'entra, perché è un mondo di gente sfatta, di persone che non hanno più nulla da fare e, come molti pensionati, si occupano soltanto di collezioni, di collezionare cose. E oltre a questo c'è invece la parte, secondo me, più divertente: sono soltanto interessati alle questioni sessuali, alla pratica della sessualità, ma non più eterosessuale, ma con gli automi. Questa è una cosa che è anche abbastanza spaventosa da un certo punto di vista. Prima volevo chiederti, la prima cosa, in qualche modo il mondo nuovo si riferisce, il titolo di questo festival, a un libro di Huxley, che tu conosci? E hai pensato ad Huxley un po' quando hai messo in cantiere questo lavoro? Così come curiosità.
No,
benissimo. Infatti non c'entrano niente uno con l'altro, se non che c'è questa necessità di soddisfare i bisogni del piacere. In Huxley c'è questa droga che si chiama Soma, che viene utilizzata, c'è l'attività sessuale libera, vietato avere partner fissi. Qui la sessualità è veramente molto importante. Qui però c'è più che altro un retroterra letterario molto importante, che è quello dei poemi cavallereschi. Qui c'è tantissimo Ariosto, c'è Boiardo, c'è una costruzione di un romanzo di fantascienza veramente molto molto originale e veramente molto italiano, io direi, non so dire questa cosa. Puoi raccontarci la genesi, perché questo è un libro, come vedete, molto grosso, è un progetto importante, diverso da quello che Cavazzoni ha fatto fino adesso.
Beh, è grosso anche perché la carta è spessa. Io mi sono lamentato con Elisabetta Sgarbi, bravissima editrice, perché se avessero messo un peso un po' meno di millimetri di carta sarebbe stato la metà. I libri fanno impressione o meno. Io ho un'edizione dell'Ariosto che mi porto sempre dietro quando vado, o Epli piccolina, non so se avete mai visto, che è grande così e credo sia più lungo come numero di pagine. Quindi questo è anche così, fa parte della pomposità della cosa. Però il libro effettivamente è lungo perché ci sono vari fili narrativi che si intrecciano, e quindi quando un personaggio percorre le avventure e incontra un altro personaggio, dopo si segue quest'altro personaggio, poi si riprende quello e i fili si moltiplicano. Questo è un metodo molto inutile. Nei poemi cavallereschi è la norma che si succede qui. Ci sono tanti personaggi che partono, Ariosto che partono, ma lo stesso il Boiardo, che partono da Parigi, si sperdono, ognuno le avventure, poi si rincontrano, si incrociano nuovi personaggi, e quindi incontrando nuovi personaggi le cose si moltiplicano. È fatta così anche Guerra e Pace di Tolstoi, solo che lì non sono cavalieri, sono le famiglie aristocratiche della Russia ottocentesca, e con storie d'amore, di guerra, eccetera, eccetera, che si incrociano. E ci sono tanti romanzi fatti così, cioè non a unico filo, come spesso, anzi quasi sempre direi, sono fatti i polizieschi, che infatti uno dopo alla fine lo prende e lo butta giù dalla finestra. Tranne qualche bellissimo poliziesco, se no è un po' come una barzelletta già detta. Mi dice, a me piacciono i libri che uno può anche voler rileggere. Quando Alessandro mi ha detto, l'ho riletto, giuro che l'ha detto, l'ho riletto prima di oggi così e ho trovato altre cose, mi ha fatto un piacere immenso, più del premio Campiello che stavano per darmi, ma poi dopo sono arrivato in fondo e quello non mi ha fatto piacere, anzi ho sempre pensato che i premi, visto che vince uno e gli altri non vincono, siano fatti per umiliare e tutti quelli che non vincono.
In proporzione sono più quelli umiliati di quelli che vincono.
Certo.
Come è venuto in mente di scrivere però una cosa così importante, così grossa? Così...
Beh, la fantascienza mi è sempre piaciuta moltissimo. Ho sempre letto, anche fin da giovanissimo, i romanzi, Asimov, Philip Dick, eccetera, bellissimi romanzi, un genere americano, americanissimo, inventato dagli americani e che ha prodotto anche cose bellissime.
Parlavi di Asimov, no? Qui c'è la galassia, c'è una discrepanza che ho trovato, perché il titolo è La galassia dei dementi, mentre il libro si occupa di vicende che succedono sulla Terra, no, anzi in Italia, no, anzi in Emilia-Romagna, no? È bellissimo, ci sono dei toponimi precisi che lui mi ha raccontato come ha trovato, forse è bello saperlo. È un libro legato a questa zona del mondo, però è la galassia dei dementi. Come si mettono queste due cose insieme?
Beh, i titoli saltano sempre fuori a un certo punto, tac, e sono quelli e restano. E questo è saltato fuori così, e conteneva la parola galassia, contiene la fantascienza, dei dementi... Può essere anche galassia, può essere la galassia dei dementi, può essere l'area dei dementi. Cioè. Adesso ne parlo. Volevo dire ancora aggiungere una cosa sulla fantascienza, che trovo un genere estremamente interessante, oltre per questa ragione. Perché c'è la fantascienza nel Novecento e non prima? Prima, diciamo, ma prima del Novecento fino all'Ottocento, così sarebbe inimmaginabile una fantascienza. Sì, ci sono viaggi sulla Luna, anche Luciano nella storia vera, e andiamo a 2000 anni fa, ma non sono fantascienza assolutamente. Perché? Me lo sono chiesto, e perché c'entra la fantascienza con i poemi cavallereschi? Cioè, anzi, mi verrebbe da dire, la forma moderna dei poemi cavallereschi è la fantascienza, indubbiamente per l'avventura, e poi per questi mondi distanti. In questo senso, la fantascienza, come tutti sapete, è rivolta più o meno a un futuro prossimo o lontano, comunque il futuro, e nasce con la democrazia, è possibile solo con la democrazia post-rivoluzione francese. Mentre invece il poema cavalleresco, che non viene più scritto e che non è più possibile, è rivolto al passato. I poemi cavallereschi italiani, parlo dei poemi italiani, che sono diversi dall'epopea europea, i poemi che vengono scritti tra la fine del 1400, del 400 e il 500, sono rivolti al passato, in un regime monarchico, feudale, diciamo, ultime, così il potere si reggeva con lo sguardo rivolto al passato. La legittimazione del potere del duca di Ferrara era perché era figlio di, che era figlio di, che era figlio di, e veniva legittimato in questa maniera. Era duca per questa ragione, perché il passato, e i poemi cavallereschi spesso, Ariosto fa questo, cerca in Ruggero, ad esempio, il sarebbe il capostipite degli Estensi, e ce lo mette dentro perché è il fondamento del potere. La fantascienza è legata al futuro ed è legata alla democrazia. In che senso? Il potere come si regge oggi? Sulla promessa. Un candidato fa delle promesse, in Italia più che mai, tutte false. Non so in Svizzera cosa succede, ma è tutto legato, la legittimazione del potere è legata alla promessa del futuro, di una società che si realizzerà quando lui sarà al governo, ed è tutto orientato al futuro. E la letteratura di fantascienza nasce proprio da questo interesse che noi abbiamo al futuro, come ce lo aggiusteranno, come sarà, siamo tutti orientati al futuro. In passato il futuro non interessava, se prendete i testi romani della Roma antica, il fato ci condurrà, chissà, poi uno cerca, ma sì, c'erano gli oracoli, le previsioni, ma era tutt'altra cosa dalla fantascienza, aiutata dalla tecnologia e quindi dal calcolo, dall'economia, dalla scientificizzazione delle previsioni economiche. L'economia non ci ha mai preso, perché altrimenti gli economisti sarebbero miliardari, però tenta di essere scientifica, eccetera. Allora, è come se fosse l'avventura, i poemi cavallereschi, orientata al passato, perché allora era solo il passato che interessava, che era il fondamento del presente, e la fantascienza è tutta orientata al futuro, perché è il fondamento del presente, il futuro. E allora è un genere interessantissimo, e immaginare come sarà il futuro diventa una cosa, un esercizio bellissimo come... Mi piacciono anche quei libri che dicono cosa sarebbe successo se Hitler avesse vinto la guerra. Ce ne sono, c'è un libro americano, adesso mi sfugge.
Si chiama Ucronia, forse?
Sì, no? E via di seguito, quelle ipotesi.
Il bello di questo libro,
controfattuali, per me, si chiama.
È l'interesse che c'è nei personaggi, perché tu fai funzionare, metti in scena tantissimi androidi, robot, ginecoidi, anche questa è una parola che ha coniato lui, non credo che l'avete mai sentita, è la versione femminile dell'androide, e quindi c'è questa bellissimo androide femmina che lui chiama ginecoide, che io trovo bellissimo. Insomma, lui riesce a descrivere la psicologia di questi personaggi del suo testo, partendo però non da elementi del loro carattere, perché è impossibile, perché sono delle macchine, funzionano con dei programmi, andando a paragonare i loro comportamenti con le possibilità che offrirebbe un'interpolazione di un programma, no? Non è che si commosse, ebbe una scarica elettrica leggera a livello degli occhi, per cui se avesse avuto i dotti lacrimali avrebbe pianto, invece poté soltanto battere le ciglia, qualcosa del genere. Questo è molto curioso, non l'ho mai trovato da nessuna parte, l'immedesimazione nel robot, nell'umanoide.
Sì, immedesimazione nel senso che la fantascienza, proprio perché spesso, e io lo faccio, è legata alla chiamiamola tecnologia, le scienze, si può mischiare il lessico, proprio più che linguaggio, il lessico scientifico con il racconto. E se uno nel fare una dichiarazione d'amore, un androide, che sono esseri da vedere come gli uomini e le donne, identici, però sono meccanici, artificiali, elettronici, in una dichiarazione d'amore useranno un linguaggio anche, per esempio, con degli elementi chimici. Il mio livello di ossitocina è a 43 nei tuoi confronti, adesso non uso questa espressione.
No, ma se leggete il libro c'è tutto questo.
Ma però si può immaginare un linguaggio diverso, che è un po' come il linguaggio che oggi usano e che in cui io capisco poco, dei computer, che è questo misto di inglese e italiano con queste parole mai sentite e che mi mette in angoscia, come tanti, questa informatizzazione che c'è stata nel mondo moderno, nello spazio di pochi anni, ha messo in angoscia.
Questo è un romanzo di fantascienza, ma secondo me è anche un grande romanzo d'amore, perché di tutti i personaggi, di ognuno degli androidi e dei robot messi in scena, lui cerca di trovare il modo di farlo innamorare di qualcuno, e questa deve essere stata una scommessa, una cosa...
Sì, però tutte le storie d'amore che ci sono, non funzionano. Non funzionano perché gli esseri, ad esempio, c'è un robot, un androide che da vedere è un uomo, che si innamora di una di queste androidi che servono per il piacere, però lui, al posto del membro maschile, ha due fili, uno rosso e uno blu, che gli pendono perché sono un avanzo di una scatoletta e quindi ha un po' delle difficoltà e quindi non riesce ad andare avanti. Oppure c'è il rapporto con gli alieni, però anche lì gli alieni, il sesso chissà com'è e quindi non ci si intende del tutto. C'è anche una storia, l'unica tra due esseri umani, una delle poche, tra due giovanissimi esseri umani, e quella mi piaceva molto come idea, che stanno vagando, sono innamorati, a un certo punto passa in cielo un disco, perché c'è stata battaglia in cielo tra extraterrestri, è un disco che solca il cielo lasciando una scia e si pianta, un disco si pianta così per terra, verticalmente, e per metà si pianta. E scendendo rade la foresta, quindi ha già costruito un disboscamento che diventerà un giardino e lui già pensa all'orto. E il disco che a metà piantata, la metà piantata è una cantina, diventa per loro, e la parte che resta fuori diventa una villetta a schiera. E loro ci fanno l'ingresso con dove c'è l'oblò e la porta d'ingresso e poi sopra nel sottotetto che è circolare ci fanno due stanzine nei più basse per i bambini nei due lati e la loro stanza al centro che è un po' più alta e poi lui, siccome c'era uno schermo visivo che però riceveva su questo disco volante che veniva da un altro sistema stellare, il più vicino sistema stellare è a 4 anni luce da noi, quindi le onde elettromagnetiche impiegano 4 anni ad arrivare. E lui però vedeva lo schermo televisivo e vedeva i programmi televisivi sull'altro pianeta, vedeva anche il loro telegiornale, però era di 4 anni prima, perché arrivava con un po' di ritardo. E poi non capiva la lingua, le immagini, non sapeva se era il telegiornale o era una partita di un loro sport. Però gli piaceva star lì a guardare, aveva una coperta e lei intanto finiva di piatti, dopodiché figliavano e hanno figliato grazie ai programmi televisivi. Ecco, questo era un modo di... A me piace molto scherzare con gli alieni, che hanno preso il posto delle apparizioni della Madonna, della sì. Gesù, pari pari. No? Ho provato a fare un piccolo studio, ma a incominciare da metà del Novecento, invece che vedere la Madonna si vede un alieno. E ci sono, gli psichiatri l'hanno scritto e detto.
Sì, Jung l'ha fatto.
Jung ne ha parlato di questo, della sostituzione della storia sacra con gli alieni.